i podcast di radiobue.it.
Essere o non essere, questo è il problema.
Più bella e più superba che
bravo, grazie.
Più bella e più superba che
bravo.
E sarà quel giorno in cui vedrò i corpi senza vita dei miei tre nemici.
Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria.
E i soldi di prima non bastano più per fare tutte le cose che prima con quei soldi si potevano fare. Ce ne vogliono di più, sempre di più, molti di più. Ma attenzione, non per fare altre cose, non per andare in posti nuovi, no. Soltanto per restare qui fermi.
E il naufragarmi dolce in questo mare.
E siamo tornati a questa nuova puntata di Palcofonico, Matta e Marzolina. E le novità iniziano già a fioccare, perché è tornata! È lei, non ci crederete, la nostra beneamata e desaparecido, Gioia D'Angelo.
Ciao a tutti, mi siete mancati tantissimo, tanto sparisco di nuovo, ma torno, cioè io faccio come Udinì, diciamo. E però le novità non sono qui, beh intanto vabbè, là, cioè Valentina con noi.
Eccomi qui, sempre qui.
Ma ormai non è più una novità, ormai è una nostra amica. Invece sì che c'è una novità, anzi ben due. C'è Laura Pizzol con noi. Ciao Laura.
Ciao Laura.
Tra poco sentirete la sua voce. E un nuovo regista, abbiamo Carlo Mezzalira, perché il nostro team è sempre in evoluzione,
in mutamento. E infatti io mi sono trasferito a Bologna e purtroppo non ci potrò essere in tutte le puntate prossime.
Ecco, però promette alle sue fan Valentina di esserci, esatto. Allora, intanto vi diciamo al volo questa novità. C'è Laura Pizzol della nostra redazione che vi parlerà di teatro e musica, cioè laddove il teatro e la musica si incontrano e si incrociano. Cose porche.
No, ma non dire così, Gioia.
Vengono fuori l'opera, il musical, ma anche tante forme di musica, insomma, vabbè, vi lasciamo un po' con il fiato sospeso.
Perdonate l'assente della primavera. Diamo i contatti.
Sì, un po' di ormoni subbuglio. Sì, dai, facciamolo. Allora, vi diamo il contatto Twitter Palcofonico, cercate.
È quello. Oppure aggiungeteci come amici alla pagina Facebook Palcofonico Radio 2, mettete mi piace alla pagina Facebook Palcofonico.
Ma se no, scriveteci una mail a palcofonico@gmail.com, visitate il nostro sito Palcofonico.
Abbiamo un sacco di roba interattiva,
Madonna,
siamo aggiornatissimi.
Santa.
E allora passiamo con la prossima canzone.
Musica.
Che è dei The Stripes. What a shame, che vergogna.
They dug the shade of his mouth, they liked the way that he spoke. They threw him out of the sticks and put him up in the smoke. They gave him chocolate and cheese, they told him he was the next young son to some young life. Straight from the chest, the way he spat at the mic, his lyrics couldn't be fresher. They say he'd be a superstar if he could handle the pressure. After they put him to paper, they took him to tea and told him just a couple changes that they wanted to see. Oh, what a shame, but it's easy, can't you see? Oh, what a shame that they would ever let you be. They said his hair would be better if he colored it black, and that he wouldn't sound as harsh if he could tone it all back. They dressed him up in a craze to make him look pretty. They said the kids would dig if he looked like he came from the city. They listened back to his cuts, his music was tight, but if he changed a couple lyrics in the chorus, it might sound fresher than ever. A radio hit, and all the ladies would sing it when they get into the pit. Oh, what a shame, but it's easy, can't you see? Oh, what a shame. We'll be right back.
ecco il nostro sommario di oggi. Abbiamo degli ospitoni. Abbiamo Andrea Cosentino che ci parlerà dei suoi spettacoli, del suo spettacolo Ai Carichi. Abbiamo Andrea Zangirolami, già amico di Palcofonico, che insomma ci racconterà della stagione Storie di Jazz. Poi abbiamo la superba Maria Pagliato. Mi piace un sacco e sono di parte e lo dico.
Bene, definisci superba perché
superba. Voglio diventare così da grande, che già ci siamo in un certo senso. E poi abbiamo Peppe Servillo, fratello di Tony e attore con lui al Verdi nello spettacolo Le voci di dentro. Ma iniziamo con il nostro primo ospite al telefono.
Abbiamo con noi Andrea Cosentino. Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao, benvenuto.
Grazie.
Andrea ci parlerà di Not Here, Not Now. Tu hai scritto il testo, tu sarai in scena per questo spettacolo. La regia, lo ricordiamo, è di Andrea Virgilio Franceschi. Lo spettacolo andrà in scena Ai Carichi Sospesi l'8 marzo. Questo spettacolo vuoi indagare il rapporto tra arte e vita, in particolare la percezione del pubblico, riferendoti al metodo di Marina Abramovic, che sappiamo tutti è la regina serba della body art. In che modo ti rapporti al suo lavoro, alle sue performance?
Proprio più immediato la prendo molto in giro in questo spettacolo, nel senso che la body art, come un po' tutta l'arte contemporanea, essendo a mio avviso sempre un po' al confine tra la genialità e la cazzata totale, insomma, si presta molto a operazioni di parodia.
Quindi anche tu ti pettini per qualche minuto?
Non mi pettino, faccio di peggio, di meglio. In base, insomma, della performance che faccio, sanguino ketchup. In realtà mi rifaccio una sua celebre affermazione in cui lei dice una cosa del genere, la dice spesso questa cosa. Lei dice: il teatro è molto semplice, in teatro il coltello è finto, il sangue è ketchup. Mentre la performance art, il coltello è un coltello, il ketchup è sangue. Io in qualche modo provo con il mio spettacolo, in maniera comica, ironica, ma anche a volte drammatica, a ribaltare questa affermazione, a sostenere, difendendo il mio mestiere da guitto, diciamo così, che in fondo il teatro è più complesso proprio perché il sangue è ketchup e il coltello è finto, mettiamolo così. Suona altrettanto bene come affermazione, direi.
E fai dissacri quindi un po' questa regina della body art, anche attraverso il video.
Sì, nel senso che mi diverto in questo spettacolo anche a giocare con i vezzi dell'arte contemporanea, quindi all'interno dello spettacolo c'è una specie di retrospettiva di questa Marina Abramovic, che naturalmente non è lei, ma sono io con un naso finto e una parrucca con la treccia lunga, dove faccio una specie di retrospettiva, diciamo, immaginaria e un po' demenziale delle opere dell'artista serba, quindi in qualche modo sono io. Tra l'altro con dei nomignoli, insomma, che un po' stupidi, che rimandano al vecchio gioco infantile di storpiare cognomi, appunto da Marina Strusovic a Marina Aspassovic e Aiutovic, insomma, che fa delle performance assolutamente demenziali, insomma, appunto. Alcune quasi plausibili, appunto, che giocano coi confini strani tra la serietà e l'assurdità totale.
Voglio chiederti una cosa, ma l'hai già rifatto questo spettacolo, questa in giro, voglio dire, per l'Italia, per il mondo?
Se l'ho fatto.
L'hai già proposto?
Sì, l'ho già proposto.
Non ti ha dato problemi il titolo Not Here, Not Now? Magari la gente arriva, non è qui, vabbè, non sarà adesso, torna.
Guarda, c'è stata solo una cosa buffa in questo senso, c'è stata una cosa davvero buffa, nel senso che una volta avevamo programmato questo spettacolo, ma era per un errore, un giorno sbagliato, insomma, e poi mi hanno detto che c'erano gli spettatori che erano convinti che fosse un'operazione un po' situazionista, in cui gli effetti erano andati.
questa è l'installazione,
ma è assolutamente un equivoco. Assolutamente, sì, pare che ci sia una sensazione un po' buffa, un po' delirante. E in realtà il punto del Not Here, Not Now si riferisce più che altro all'ossessione dell'essere sempre al presente del performer, che appunto, contrariamente all'attore, il performer sarebbe quello che è esattamente nel posto in cui è, insomma, e vive al presente, non stato in un altro futuro. E riesce appunto a questo mito della presenza assoluta. Io gioco, in fondo il mio gioco è quello con gli strumenti appunto del teatro, ma neanche del teatro, ma del teatro un po' degenerato, che poi è quello che io amo,
sì,
quindi del clown con parrucche e nati finti, sì, a prendere in giro ogni pretesa di purezza, insomma, di cui in questo caso Marina Abramovic assurda, simbolo.
Andrea, ti sei definito un guitto, e perché? Che cosa, che non sei un attore, che cosa sei?
Ma se devo definirmi, sono anche un autore, insomma, ma comunque preferisco il termine clown veramente, o teatrante, quello di attore. Attore mi rinvia sempre a qualche cosa con la maiuscola, che così come l'arte che ha la maiuscola, io non amo molto le maiuscole, insomma, quindi cerco sempre di dire le cose anche che pure amo e da cui cerco di trarre il meglio.
Diciamo che sei un po' come
basso, ecco.
Sei un po' come Balto, il cane, no? Non era un lupo, non era un cane, sapeva solo quello che non era. questa cosa qui.
E allora noi salutiamo Andrea Cosentino, è stato un piacere parlare con te del tuo spettacolo che, a proposito, ricordiamo dov'è, Vale, ai carichi.
Sospesi l'8 marzo.
Perfetto.
Per la festa della donna, peraltro, quindi non c'è niente di meglio che io con la parrucca e il naso.
Certo, veniamo a festeggiare insieme a te allora.
Ciao Andrea, questi sono i Deer Hunter, Back to the Middle.
Eccoci qui, pronti a parlare di contaminazioni. Come la musica va a braccetto con il cinema e il teatro. Come le arti si fondono.
Come si fondono le arti?
Bella domanda.
Beh,
allora,
possiamo chiederlo direttamente al nostro ospite in studio,
giusto? Sì, certo.
No, in studio, al telefono a proposito.
Sì, siamo in collegamento.
È come se fosse qui con noi.
Esatto, è qui con noi. Allora presentiamo Andrea Zangirolami. Ciao Andrea.
Ciao a voi.
Ciao, è già stato nostro ospite ormai, Andrea è un amico, diciamo.
Siamo amici, dai, ormai.
Esatto. Beh, lasciamo a Laura la presentazione di chi sei.
Facciamo la grande presentazione,
esatto,
ufficiale.
Rullo di tamburi.
Allora, siamo con Andrea Zangirolami, vicepresidente responsabile marketing presso Spazio Gershwin Booking and Management. Giusta?
Cioè, giusta.
Tutto
ciao
giusto,
Andrea.
Bravo.
Ciao.
Ciao Laura.
Abbiamo studiato noi.
Abbiamo studiato. Allora, si inaugura giovedì 6 marzo con concerto della cantante inglese Sarah Jane Morris al Q Restaurant Lounge Bar, Story di Jazz, che vede la direzione artistica Maurizio Camardi. Prima di tutto, Andrea, volevamo chiederti come mai questo nome Storie di Jazz e cos'è cambiato in queste 13 edizioni?
Ma l'idea è un po' quella di raccontare ogni sera, ogni settimana una storia diversa. Si sa che il jazz nasce come una musica di grandi incontri e contaminazioni senza una direzione precisa, e anzi con la voglia sempre di mettersi in gioco e di improvvisare, per cui ci piace che ogni sera il pubblico porti a casa una storia fatta di sonorità, di parole, di strumenti magari particolari, quindi penso che il nome sia quanto mai azzeccato. In 13 anni le cose sono cambiate, il jazz è cambiato, fortunatamente in Veneto è anche molto cresciuto come contenitori, come artisti, come festival, quindi noi ci siamo accodati a questa crescita, cercando di portare sempre il meglio, compatibilmente ovviamente con le difficoltà anche che ci sono ad organizzare iniziative di questo genere in questi tempi.
Infatti, tu ci parli di contaminazioni e la cosa che ci ha molto colpito è vedere come il vostro programma si muove su più piani. Infatti, a cominciare da giovedì 13 marzo, sempre al Q, tra l'altro proporrete anche dei nuovi concerti con l'evento La Notte di, dedicato alla chitarra, The Guitar Night. Ci parleresti un po' di questa iniziativa? Quindi si passa dal jazz al rock al punk, come dicevi tu, la contaminazione di diversi generi partendo dal jazz.
Sì, diciamo che un po' la storia del jazz e le sue evoluzioni anche più recenti ci parla di incontri tra il jazz e la world music, tra il jazz e il rock, tra il jazz e a volte anche quasi la musica classica, visto che avremo anche un concerto su Giacomo Puccini arrangiato jazz, quindi esistono tutte queste strade. Poi il pubblico si evolve, il pubblico anche vuole novità, vuole essere conquistato da idee interessanti, quindi il nostro programma cerca di essere molto trasversale, quindi facciamo anche delle serate dedicate al tango argentino, al flamenco, quindi una panoramica molto ampia. In particolare il 13 marzo, siccome abbiamo inaugurato alcuni anni fa un ciclo La Notte di, dove dedichiamo a uno strumento una serata invitando diversi musicisti che lo suonano magari in maniera diversa, abbiamo fatto i sassofoni, la tromba, le percussioni, le voci. Questa volta mancavano le corde, quindi abbiamo scelto 5 chitarristi, ognuno di genere diverso, dalla chitarra rock alla musica brasiliana, al jazz, alle sonorità più classiche, e li facciamo giocare tra di loro. Ognuno suona i propri brani, ma suonano anche insieme, quindi l'improvvisazione rende la serata sempre unica nel suo genere.
Sempre contaminazioni, insomma, sempre una cosa collettiva. Molto molto bene. E si chiude il 27 marzo con omaggio, appunto, come ci hai appena anticipato, a Giacomo Puccini. Cosa particolarmente interessante, perché Puccini in jazz, ci dai qualche anticipazione? Parliamo quindi sempre di contaminazioni tra diversi generi qui, diciamo, in maniera
lirica e jazz, è
esatto,
affascinante.
Siamo proprio all'apice di queste contaminazioni.
Sì, diciamo che negli ultimi anni, complice anche una serie di anniversari importanti, quindi Puccini, Verdi, i jazzisti hanno voluto anche rendere omaggio arrangiando alcune arie famose in versione jazzistica a questi grandissimi compositori della nostra storia musicale. In questo caso presentiamo tra l'altro un disco, perché esce ufficialmente il CD proprio Puccini in Jazz, e il leader del gruppo è Marcello Tonolo, che è il docente responsabile del Conservatorio Pollini per quanto riguarda le cattedre di musica jazz, ed è storicamente un musicista che ha sempre sperimentato questo tipo di arrangiamenti sia per orchestra sia per gruppo, prendendo insomma spunto anche dai grandi compositori della storia del jazz americano e della musica classica. Quindi è uno dei massimi esponenti sul canto, e credo che sia una serata che può accontentare anche diversi palati, sia per la classica sia per il jazz.
Ecco, e allora noi salutiamo Andrea Zangirolmi, che tra l'altro noi ritroveremo magari per la stagione estiva. Voi sarete dal Q, vi trasferite al Caffè Pedrocchi, giusto?
Allora, diciamo che il Q ha la versione estiva Villa Barbieri, perché è proprio la stessa proprietà che gestisce più locali, quindi diciamo, noi siamo nel giardino estivo di Villa Barbieri. Storicamente da 13 anni gestiamo anche la programmazione estiva del Pedrocchi, quindi a breve, con l'inaugurazione della nuova gestione, cercheremo di proporre un programma.
Allora sappiamo dove trovarvi.
Se non diventa Starbucks, a presto.
Va bene, allora noi
ti ringraziamo, Andrea.
Grazie Andrea Zangirolmi.
Con la prossima canzone, che è una contaminatio sine qua non.
Oddio, quando parli latino, come mi piace.
Oddio, Fast Car di Sarah Jane Morris. You got a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere, 'cause any place is better. Starting from zero, we got nothing to lose. Maybe we can make something, 'cause me, myself, I've got nothing to prove. You got a fast car, and I'm gonna plan to get us out of here. Been working hard at a convenience store. I'm
manage to save just a little bit of money, we won't have to drive too far. Just across the border and into the city, you and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Well, I remember when we were driving, riding in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights spelled out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. I'd be someone. I'd be someone. I could be someone. With a bottle, that's the way it is. Says his body's too old for working, his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. Well, somebody's gotta take care of him. So I quit school, that's what I did. That's what I did. Well, I remember when we were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights fell out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone. I'd be someone. I'd be someone. I could be someone.
E salutando Andrea Zangirolami, abbiamo appena ascoltato la versione di Fast Car di Tracy Chapman, cantata e lavorata da Sarah Jane Morris, che si esibirà domani sera al Q Restaurant. Ed ecco adesso la nostra prossima ospite al telefono. Scusate, ma sono emozionata perché vabbè, io vado in brodo di giuggiole quando c'è lei. È Maria Paiato. Benvenuta, Maria Paiato.
Buongiorno, ciao. Buongiorno a voi.
Noi abbiamo già avuto il piacere di averti quando sei venuta con Alberdi con Erodiade e vabbè, insomma, che dire, meraviglia, tutto quello che fai. Vabbè, basta, adesso mi torno professionale. Allora, senti, noi siamo qui per presentare il tuo spettacolo di giovedì 6 marzo alle ore 21 all'MPX, Anna Cappelli. Allora, ricordo che ovviamente tu sei l'interprete e il testo è di Annibale Ruccello. Per la regia di Pierpaolo Sepe, tra l'altro tu e Sepe insomma lavorate spesso, insomma insieme, è un connubio.
Tra l'altro
ormai.
Sepe in latino vuol dire spesso, quindi
spesso, e per cui era, cioè, era proprio nel nome insito, era un destino. Allora, scusa, facciamo queste battute noi. Allora, quello
scusa,
che
devo
mi...
utilizzare in qualche modo una laurea in lettere.
Assolutamente inutile.
Un utilizzo solo per far contenti i genitori.
Sì, bene, capito, sì. Ciao mamma. Esatto. Allora, quello che vorrei chiederti, tu questo pezzo, insomma, diciamo, lo porti in scena da tanto tempo, appunto, e sì. Diciamo che tu dici che tu e Pierpaolo Sepe avete voluto continuare a studiare le possibilità di messa in scena in questo testo, cioè di riprendere uno studio. Cosa significa? L'avete cambiato? Come è cambiato nel tempo, appunto, questo studio riproposto?
Ma lo studio all'inizio avevamo l'esigenza che fosse uno studio perché era inserito all'interno di una serie di spettacoli fatti proprio per commemorare la morte di Annibale Ruccello, quindi sono quelle cose che nascono quasi, non dico laboratoriali, ma insomma con una grande semplicità di mezzi, dove l'attore, e comunque qui è un monologo, dove l'attore e il testo hanno diciamo su tutte le altre componenti dello spettacolo una forte predominanza, per cui insomma era proprio semplicemente tutto demandato al alla recitazione, capire allo studio del personaggio. Poi questo monologo, nella sua comunque grande eleganza, perché anche grande semplicità, ha cominciato una sua vita, andare in tournée. E poi però, come si dice, quando la squadra si compone bene, è quasi, non è tanto di buon auspicio cambiare delle cose, per cui abbiamo mantenuto l'impianto che in origine era lo studio. E abbiamo Pierpaolo, per me si poteva anche togliere, perché secondo me ha proprio tutta la dignità di uno spettacolo a cui non manca proprio nulla. Però questa piccola dicitura, studio, è rimasto. In realtà poi, sai, quando si gira con uno spettacolo, con qualunque spettacolo, inevitabilmente, soprattutto quando lo si fa per un periodo, poi lo si sospende per dei mesi, poi lo si riprende, quei momenti di sospensione sono una sorta di maturazione e inevitabilmente ogni volta che riprendi lo spettacolo, cose nuove, lo trovi maturato, certo. Ma semplicemente perché sei maturato tu nel frattempo, hai fatto altre esperienze, quindi porti energie e conoscenze nuove.
Certo. E la protagonista, questa Anna Cappelli, potrebbe sembrare una vittima dalle vicende che incontra, ma è in realtà una donna molto complessa, contemporanea, che è effettivamente nemica di se stessa. Quanto ti riguarda questo personaggio? Come l'hai costruito?
Ma diciamo che nel cercare il filone d'oro di questo personaggio, che era appunto la sua parte nera, cupa, vorace, avida, ho seguito molto le indicazioni di Pierpaolo. Io stessa all'inizio facevo un po' fatica, perché anche per me mi sembrava che il testo mi rimandasse un personaggio fragile, vittima di tutti si approfittano di lei, eccetera. Invece Pierpaolo insisteva molto su questa cosa, su questa sua ferocia, e poi mi sono resa conto, e dai, grazie ad un mese di prove, mi sono resa conto, abbiamo trovato il filone aureo, diciamo, però mi sono resa conto come il testo, in questo secondo me è un piccolo capolavoro, un piccolo gioiello, un classico, perché si piegava molto volentieri, con grande duttilità, ad una lettura che sembra quasi contrapporsi, no? Proprio cercare le parole nascondono questa cupezza, questa violenza, e venivano fuori.
Signora Pagliato, apprezzo la passione, no, è la cosa bellissima. Un'ultima domanda, però, giusto per chiudere, ma questo personaggio di Cappelli, insomma, e chi ne ha più ne metta, voglio dire, è un personaggio sostanzialmente che ricerca cosa? Qual è il messaggio del testo che vuole comunicare?
Quello che vuole comunicare è che, diciamo, in quell'epoca lì dei primi anni 60, dove non abbiamo saputo gestire un boom economico, per cui siamo stati sommersi da un benessere che noi, povera gente, per la maggior parte contadina, agricoltori, eccetera, e probabilmente questa incapacità di gestire un benessere ci riguarda ancora, tant'è che per la maggior parte di noi si sono persi dei valori importanti, che sono i valori dei rapporti con gli altri, e non solo improntati all'avere, al possedere. Anna Cappelli lo dice: io ho bisogno di avere delle cose, in senso generico, purché siano mie. E questa è una cosa che oggi come oggi mi sembra che dove ti volti vedi solo di questo. E quindi, insomma, il messaggio è questo qui, un puntare i riflettori su questa parte nostra ormai diventata un po'.
Quindi la domanda è avere o non avere, come direbbe Shakespeare.
Sì, avere o non avere, se vale la pena avere in questo modo sconsiderato. Ecco.
Certo, e senti, una domanda, Maria Pagliato. Ultimamente noi ti abbiamo visto alle prese con il monologo. È stata una... è capitato, oppure in un certo senso adesso è un periodo in cui ti piace affrontare queste sfide, o hai in futuro in mente di lavorare con in altri lavori, con altre persone?
Sì, no, ma guarda, io vengo da prima di Anna Cappelli, vengo da uno spettacolo fatto con la regia di Luca Ronconi al Piccolo Teatro di Milano. Abbiamo fatto La Celestina di De Rocas, un testo del 500, eravamo 13 personaggi,
certo,
in scena,
beh, sì.
E con 20 tecnici, insomma veramente una sorta di colossal. Dopo Anna Cappelli riprenderemo Medea, siamo 5 attori, diciamo il monologo,
certo.
Sono quelle cose che nella vita degli attori capitano, a me capita spesso, mi piace molto il viaggio in solitaria, però
certo.
Molto, ma
beh,
insomma,
giustamente,
però mi piace anche stare...
giustamente il lavoro non ti manca, e d'altronde io, ragazzi, consiglio a tutti di andare a vedere Maria Paiato giovedì sera all'MPX, tornerà al Teatro Filarmonico Piovi di Sacco il 15 marzo, tra l'altro è una che come poche sa tenere la scena un'ora e mezza, che dice vabbè resta per piacere, però ecco, giustamente sta anche lei, noi
ecco.
Salutiamo Maria.
Ecco, signora Paiato, ci può salutare con la voce di Ronconi?
Sì, sì.
Non so se hai capito quello che voglio dire. È una roba rocca, diciamo così.
Strepitosa, siamo okay. Pazzi di te, e a presto con Maria Paiato, tanta merda.
Tanta merda.
Grazie.
Ciao.
Tantissima. Ciao.
È tricky.
So
adesso, ragazzi, dopo che abbiamo sentito la Paiato con la voce di Ronconi, cosa può succedere di meglio? Può succedere che introduciamo il nostro prossimo ospite, perché
abbiamo con noi Peppe Servillo.
Ciao Peppe. Ciao Peppe, benvenuto.
Buongiorno.
Ricordiamo che a Padova, da ieri sera a domenica, dovete correre al Verdi, al Teatro Verdi, per andare a vedere Le Voci di Dentro. Ecco,
grazie.
L'ho detta.
Ecco, io sinceramente non credo che si possa tanto correre, perché so che è tutto esaurito, una cosa del genere.
Provateci, forse piccionaia, proprio un posticino qua
magari
e là.
Magari qualche vecchio San Mala, speriamo sempre in un raffreddorino dell'ultimo minuto.
Ma no, cioè, auguriamo la salute a tutti, però se proprio, vabbè dai,
certo.
Ecco, sì.
Certo.
Peppe, allora, sarà in scena con il fratello Tony Servillo.
Sì.
Com'è collaborare in famiglia?
Che è pure regista, tra l'altro, attore regista tra l'altro, scusa, anche tu sei cantante, cioè ammazza che famiglia, hai vinto il Festival di Sanremo.
No, per carità.
Cioè,
lo spettacolo ha debuttato l'anno scorso, abbiamo cominciato le prove in gennaio, abbiamo debuttato a marzo l'anno scorso, quindi siamo ha oltre 160 repliche, e quindi, come dire, in questo tempo si è consolidata sempre di più l'avventura, sempre più il modo che Tony ha scelto di mettere in scena lo spettacolo, e come dicevate giustamente voi, essendo egli capocomico e protagonista dello spettacolo, lo tiene sempre, come dire, vivo fra le mani, e con tutta la compagnia cerchiamo ogni sera di apportare un piccolo miglioramento, un piccolo progresso a un'avventura che proseguirà ancora molto fino alla fine della stagione e anche per l'anno prossimo.
Ecco, lo spettacolo è Le voci di dentro, che io ho visto l'anno scorso al Teatro Piccolo di Milano, che penso fosse tipo l'inizio, no?
Sì, esatto, abbiamo debuttato a Milano, abbiamo debuttato in Francia e poi per un mese a Milano.
E lo spettacolo mi è piaciuto molto, ma queste voci di dentro, cos'è? Tipo un mal di stomaco? Che cosa sono?
Beh, no, un mal di stomaco non direi, forse il titolo non va inteso neanche come un termine per così dire di origine psicoanalitica. Diciamo che sono le voci più intime delle persone, più nascoste, che poi rivelano un'identità diversa da quella che si suppone. Il protagonista in realtà, con un errore che poi alla fine si rivela profetico, svela la vera natura dei propri vicini di casa, nei quali emblematicamente è rappresentata un'umanità che nei primi mesi del dopoguerra sopravvive in modo anche errato alle macerie che la guerra stessa ha generato. Ed è uno spettacolo per questa ragione anche molto molto attuale, che sicuramente ha tanto da raccontare anche all'Italia e al mondo di adesso.
Certo, allora, doveroso dire che intanto il testo è di Edoardo De Filippo, cioè il grandissimo,
sì,
Edoardo, e diciamo la trama, anche se non voglio svelare proprio tutto, è, insomma, avviene questo protagonista, beh, Alberto Saporito, Tony Servillo, che sogna l'assassinio di un amico e in un certo senso, in questo clima di sogno in realtà, fondamentalmente contagia tutti a provare questi dubbi, no? Per cui il dubbio si contagia come una malattia. E allora, ecco, io vi chiedo, ti chiedo, Peppe Servillo, queste voci sono contro l'indifferenza, cioè contro chi non prende posizione nemmeno per difendere se stesso e difendere i propri cari?
No, ripeto, come dicevo all'inizio, lo spettacolo non è che fa una denuncia dell'ipocrisia, è uno spettacolo che testimonia una condizione di disagio nella quale è coinvolta anche il protagonista stesso, cioè una condizione di menzogna, di delazione, di sospetto, che riguarda anche spesso la nostra propria coscienza. E infatti lui, in una battuta molto importante, dice: forse ci sono coinvolto anch'io, forse nelle accuse che vi rivolgo sono compreso io stesso. Quindi è una testimonianza e contemporaneamente un invito a prendere coscienza di questo disagio morale che coinvolge un po' tutta l'Italia nel dopoguerra.
Sì, e tutto sommato anche tutti noi adesso in questo periodo storico, ma quindi fondamentalmente non è la morale, ma siamo tutti incastrati in questo meccanismo.
Il teatro di per sé, anche il teatro di Edoardo, ha evidentemente una morale, però questo Edoardo lo fa senza pedanteria, ma coinvolgendo il pubblico in un meccanismo drammaturgico che si muove tra la farsa e la commedia nera, che è molto interessante e che tiene infatti avvinto il pubblico in un modo sicuramente divertente e curioso.
Bene.
Ecco, volevo un'ultima domanda, ma visto che avete fatto 860 repliche in tutto il mondo, e lo spettacolo è uno spettacolo comunque che parla del popolo, della gente comune, e la reazione del pubblico in tutte queste repliche com'è cambiata? Cioè in che cosa si differenzia, in che cosa si ritrova magari il pubblico del nord, del sud, dell'estero?
Beh sì, in tutto il mondo e anche in Italia, verrebbe da dire, il pubblico ha modo di ridere o di approfondire i contenuti in maniera diversa, perché viva Dio, noi siamo un paese di tante culture, di tante, sì. Però poi alla fine Edoardo, essendo poeta universale, e lo spettacolo è stato rappresentato anche in Russia, in Francia, adesso andremo a Londra, essendo autore universale, ha la capacità, ripeto, di rivolgersi da poeta universale a tutti, e quindi ogni pubblico, seppur in un modo proprio, riesce a leggere quello che Eduardo aveva intenzione di raccontare.
Bene, e senti Peppe Servillo, noi chiudiamo, ma vorremmo appunto ricordare che ieri sera noi eravamo tra l'altro presenti e Tony Servillo, appunto tuo fratello, ha menzionato in un certo senso al pubblico di Padova, che era molto, era in trepidante attesa di questa sua vittoria, insomma, dell'Oscar, e in un certo senso vi ha fatto un bel tributo al mestiere dell'attore, no? Lui ha detto che fondamentalmente è una vittoria inaspettata, ma che coronava una carriera di fatica, in cui ci si mette ogni giorno a disposizione del lavoro, dei compagni. Ecco, che cosa ci puoi dire, insomma?
Tony non intendeva, come dire, in qualche modo riferirsi a sé o solamente a sé, riferirsi al mestiere proprio dell'attore, che non deve essere inteso come qualcosa che è fatto solo di ribalta, di successo, intendendo dando a questa parola il valore più effimero, ma che è un mestiere che appunto noi in questo momento, lui in primis, facciamo sui palcoscenici di tutta Italia, sera per sera, nella quotidianità, con l'intenzione di portare il nostro mestiere a diretto contatto con il pubblico senza alcuna mediazione, come avviene magicamente in teatro da sempre, con questa bellissima convenzione che corre tra il pubblico e la compagnia nel giocare a far finta che quello che sta succedendo succede per davvero.
Certo, e allora grazie mille per questo vostro gioco, in un certo senso, questo spettacolo veramente bello,
grazie
bello, bello. E vorrei nominarli tutti, tra l'altro, perché tutti gli attori sono davvero bravi, ovviamente la vostra coppia è strepitosa. Allora ricordo a tutto il nostro pubblico che Le voci di dentro, l'addizione, vi aspetta fino a domenica al Verdi, affrettatevi perché è veramente una caccia al posto. E noi salutiamo Peppe Servillo.
Peppe Servillo.
Grazie.
Saremo anche prossimamente in aprile al Teatro Goldoni di Venezia.
Esatto, giusto, un altro appuntamento in Veneto.
Ancora nella vostra magnifica regione.
Grazie Peppe Servillo e
a
tanta
voi.
Merda, a presto. Ciao.
Grazie.
Ciao.
No, Peppe ha detto che ha fatto 860 repliche in un anno?
Sì.
Com'è possibile? Forse ho sbagliato io, sarà un 360.
Allora, aspetta, forse ci sono le pomeridiane, le
mattinee. Va bene, fa tre al giorno.
Ascolta, guarda che... Forse ci lavora da più di un anno, o forse... È un mistero, in effetti, però... su questo mistero... Dicevo, su questo mistero noi vi salutiamo.
Ci salutiamoci.
Ci salutiamoci. Ma oddio, mi manca Alessandro Alberton che faceva il chip chip. Bastardo, se n'è andato, ma noi lo salutiamo comunque.
Gioia.
Con un bastardo in senso buono, lui lo sa che scherziamo.
Senso che non è di razza.
Esatto, è un incrocio, una contaminazione.
Va bene, vi salutiamo. Noi ridiamo, ragazzi, i nostri contatti. Scriveteci a Palcofonico su Facebook oppure a Palcofonico Radio Bue, o mandateci una mail a palcofonico@gmail.com.
Quest'uomo sa non respirare per ore, potrebbe fare apnea. Benissimo, scriveteci, sentiteci, guardate il nostro nuovo sito. E saluti da Valentina.
Benissimo.
A proposito, Laura, dove sei? Rubagli
il microfono. Sono qui.
Ciao Laura, complimenti.
Ciao,
bravissima.
Ciao a tutti.
E ciao da me, che spero da di
Gioia
tornare
D'Angelo,
presto.
Che
dai,
tornerà assolutamente,
sì,
prestissimo.
Sì, ancora due mesi per l'arte, questo ed altro. Però torno perché mi mancate troppo. E che dire?
Io vi saluto anch'io, che chissà quando tornerò, se tornerò.
Ecco.
Ma vi lascio in sospeso. Ciao!
Ciao palcofonici!
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.